Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti.
Eccoci, bentrovati. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Lo so, vi siamo mancati. Adesso che siamo di nuovo qui, mi raccomando, non cambiate canale, altrimenti vi veniamo a prendere a casa. E mi raccomando, non cambiate canale, perché quello che sentirete qui non lo sentirete altrove. Anche in questa puntata la prefazione sarà politica, perché la politica regala sempre, sempre, sempre delle chicche imperdibili. Ma soprattutto la politica regala personaggi che dovrebbero essere mandati a fare altro, a fare veramente altro, tutto meno che fare politica. Oh, intendiamoci, brutti come sono, potrebbero fare solo politica. Al momento questi abbiamo e questi dobbiamo tenerci. Ma confidiamo nel fatto che prima o poi, anzi speriamo più prima che poi, torneranno a fare altro. Torneranno da dove sono venuti e da dove non dovevano mai essere andati via. Insomma, questa è Odio gli indifferenti. E siccome noi odiamo gli indifferenti, non restiamo indifferenti. E le nefandezze della politica preferiamo raccontarvele.
Stai dicendo la signora Maria che ha il titolo di Stato probabilmente avrà un titolo di Stato che costa meno perché con il fondo salva Stati si aiuta una banca tedesca. Questo è il fatto.
Ma no, scusate, però non possiamo fare, cioè questi sono dati oggettivi. Il delirio non è possibile. Allora, uno, sono fondi differenti. Uno è un fondo che aiuta la Germania o la Francia se sono contagiati da un default europeo e non c'entra niente. Uno è una linea di fondo che viene fatto nel caso in cui un paese abbia difficoltà finanziarie, come è accaduto in passato alla Grecia, che non c'entra niente. I fondi che c'ha la signora Maria, ma cosa c'entra? Quello
il
è un prestatore di
usi... Stato, l'hanno detto ma, anche le banche.
Ma le,
no,
ma non le banche
bene,
hanno detto
no,
un'altra cosa.
Scusate, calma. Calenda, quando Salvini dice il fondo salva stati è una pistola alla tempia dei risparmiatori, lui che cosa intende?
E che cavolo ne so, secondo me non sa neanche di che cosa sta parlando. Qualcuno mi deve spiegare, o voi siete in grado di articolare un pensiero compiuto in cui si spiega qual è il meccanismo secondo cui c'è una pistola alla testa o diventa l'ora del dilettante allo sbaraglio. Tu hai citato cose che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Mi spieghi come la signora Maria, che ha un bot, viene danneggiata dal fatto che tu aiuti una banca. Spiegamelo.
È una cosa un po' complessa, cara. È lunga spiegare, come tutta l'economia in genere, del resto, vero?
Buongiorno.
Raccontava di essere il presidente del popolo, il presidente dei cittadini, l'avvocato di tutti. Io le chiedo, di Bibbiano, lei sa bene che cos'è successo a Bibbiano? Perché forse a lei...
No, per favore, si rimetta la maglia sopra, per favore.
Una maglietta, però io
non mi costringa, non ci sono esibizioni che siano ammissibili in quest'aula.
Io però...
Si ricomponga e rimetta com'era prima.
Ma vi rendete conto che queste sono pagliacciate? Queste pagliacciate iniziarono con la prima Lega a metà degli anni 90. Quella capitanata da Bossi. Poi sono ritornate in auge col Movimento 5 Stelle. Il cui comportamento nelle aule del Parlamento è sempre stato comunque deprecabile, raramente necessario, spessissimo deprecabile. E negli
ultimi anni con la Lega a guida Salvini. Il Parlamento spesso è diventato un vero e proprio circo equestre. Non si offenderanno, spero, coloro che gestiscono circhi equestri. Loro fanno una vita dignitosa, comunque di sacrifici. Questa gente è soltanto gente che ha sbagliato lavoro, che dovrebbe andare a fare un'altra cosa.
Racconta che i mutui, che i tassi di mutui dei cittadini dipendono dallo spread, lo sa anche lei che è falso. Lo sa anche lei, non lo dica perché non è vero.
Adesso allora le spiego, una cosa che forse non è chiara.
No.
Perché se aumenta lo spread diminuisce il valore capitale degli attivi delle banche,
sì.
E quindi le banche si devono rifare alzando il
costo del finanziamento. Questo lo dice lei, questo lo dice lei.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Mano a mano che i giorni passano e il quadro si definisce, la vicenda dell'esibizione della piccola Greta sul palco di Pontida appare sempre più come un caso da manuale di falsificazione grossolana dei fatti. Le verifiche giornalistiche hanno già dimostrato che la bambina, sebbene sia stata chiamata sul palco insieme alla madre nel contesto di un attacco agli avversari politici sul caso di Bibbiano, vive in realtà in Lombardia. La sua vicenda di affido temporaneo si è svolta in un comune del Comasco, per di più amministrato dalla Lega. Il leader del Carroccio si è difeso sostenendo di non avere mai detto a Pontida che la bimba è di Bibbiano, ed è vero. Ha scritto però che Greta è una delle tante troppe bambine, decine di migliaia, portate via alla mamma e al papà a Bibbiano e in altri comuni italiani. L'account Twitter della Lega è stato meno ambiguo e più esplicito. Salvini a Pontida chiude il comizio con Greta, bimba di Bibbiano, recita il tweet, poi cancellato lunedì 16 settembre. Ma questa bimba di Bibbiano, che non è di Bibbiano ma della provincia di Como, perché è stata portata via alla mamma e al papà, come scrive il leader della Lega? Lo spiegano le carte del Tribunale di Milano consultate da Repubblica. I genitori sono separati e in lite tra loro e il padre ha chiesto che all'ex moglie sia tolta la responsabilità genitoriale, accusandola di non prendersi cura della bambina. Le relazioni dei servizi sociali descrivono una donna in preda a un forte disagio, che passa spesso le giornate dormendo, che a volte, a detta degli insegnanti, non va a prendere la figlia all'uscita da scuola, che non accudisce la piccola neppure nelle sue necessità fondamentali. Vengono citate anche le telefonate dei vicini preoccupati per la bambina. In questo contesto, il trasferimento in una comunità gestita dalle suore nel giugno dell'anno scorso appare non come lo scippo di una bambina, ma come una forma di tutela della minore e al contempo di sostegno alla madre in una fase di difficoltà. E il ritorno dalla madre, dopo un periodo di circa un anno, è l'esito naturale di un affido temporaneo che evidentemente ha contribuito a migliorare la situazione.
Ora io mi chiedo, ma ci rendiamo conto, vi rendete conto di chi avete messo tra i banchi di un Parlamento? Ve ne rendete conto? Noi stiamo strapagando dei soggetti di una povertà culturale impressionante. Noi stiamo strapagando dei soggetti la cui impreparazione politica è una cosa scandalosa, noi stiamo strapagando dei soggetti che in un altro stato forse non troverebbero nemmeno un lavoro a tempo determinato.
Ricordo a tutti che col PD la Lega si è votato Radio Radicale, Radio Soros, il salvataggio di Radio Soros.
Radio Soros. Ecco, definire Radio Radicale Radio Soros è uno dei comportamenti inqualificabili di questo soggetto. Lo stesso soggetto che diede il via alla campagna diffamatoria contro l'ONG, definendoli taxi del mare, lo stesso soggetto che parlò di Ilva come un problema praticamente già risolto, lo stesso soggetto che disse di aver cancellato la povertà in Italia. Per non parlare poi di ogni volta che si è espresso nei confronti della TAV, della TAP, per non parlare del fatto che questo soggetto è quello che ha consentito a Salvini di non essere processato per il caso Diciotti. Per non parlare del fatto che questo soggetto, che oggi definisce Radio Radicale Radio Soros, è quello che ha firmato due decreti di sicurezza, pensati da Salvini, forse i peggiori mai firmati da un governo italiano.
Voteranno insieme sulla TAV. Voteranno insieme per togliere il tetto dei 9 euro all'ora sul salario minimo. Sono d'accordo sul fatto che l'acqua non vada resa pubblica. Che loro vanno molto d'accordo col PD. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Col partito che in Emilia-Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare.
Ah, chicco, non so quello che te vi, ma sicuramente te ne sappia troppo!
È Di Maio che ha fatto un video violentissimo contro di noi e che è l'alleato del PD. Diciamo le cose chiaramente, che dentro l'alleanza di governo c'è uno che attacca il suo alleato in modo volgare, quello che hai detto tu. Io sono garantista per il sindaco, lo volevo incontrare, ma l'attacco più veloce l'ha fatto Di Maio, mai con quelli di Bibbiano e del governo. Sono degli incapaci schifosi, questo sono.
Allora...
Che confusione nella mia testa.
Oddio, non ti senti bene?
Un momento di assenza, cara. È dalle 7 che galoppo, sai.
Torna in libertà Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano, indagato per lo scandalo Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori. La Cassazione ha deciso di revocare il provvedimento a carico del primo cittadino che prevedeva l'obbligo di dimora scattato nel giugno scorso, quando Carletti venne arrestato e messo ai domiciliari. Nicola Zingaretti non dimentica la campagna indecente contro il PD e il sindaco di Bibbiano. Lo scrive su Facebook il segretario Dem, dopo la revoca dei domiciliari a Carletti, chiedendosi chi chiederà scusa a lui e alle persone messe alla gogna ingiustamente. La giustizia sta facendo chiarezza e ha tutto il nostro sostegno. A chi ha utilizzato una storia di cronaca giudiziaria per organizzarci una campagna politica, dico nuovamente, vergognatevi.
Degli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
Ecco, ti ho portato la quaglia.
La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
Checco, ma non è che è corruzione questo?
Ma
psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo. No. Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
Ma non è che concussione, che ecco.
Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, di tua sponte, signori della corte, mi hai dato la quaglia,
giusto,
Liuzzi.
Giusto.
Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Dammi qua.
E non è
non
che...
Non è che te ne va a fanculo tu e la quaglia oggi, Liuzzi.
Ed ora, pubblicità.
Chiamo Fiat 124. Ho tante doti. Sono docile e obbediente. Veloce e sicura. Sono comoda su qualsiasi strada. So fermarmi al momento giusto. Ho un motore brillante ed economico. Sono robusta e posso andare dappertutto. Sono spaziosa ed elegante. Sono una moderna automobile. Mi chiamo Fiat 124.
E mi raccomando, seguiteli i nostri consigli per gli acquisti. Nessuno saprebbe consigliarvi meglio.
Scusate, io agito al buio. In una mano avevo le scarpe. Ho contato fino a 10 e quando ho visto un'ombra ho dato la spinta. Quando ho sentito la voce del povero commendatore che diceva: ma che fa Marchese, spinge? Era ormai troppo tardi.
Non c'è più! La mia Elvira non c'è più!
Gloria, e poi improvvisamente arriva una e ti dice: la tua Elvira non c'è più!
Bianca, commendatore, le fa bene?
Ah, non ci riesco! Dato.
70 milioni in 5 anni?
Posso commettere una follia?
Ne hai già commesse tante, una più, una meno.
Guarda che questa volta ne commetto una grossa, io apro il gas!
Tanto a te cosa costa? La bolletta la pago io? Andiamo!
commendatore mi diceva che questa sera ha appreso una grande verità.
Quale? Che ci sono delle persone che in vita non producono, che tengono bloccati i capitali e opprimono gli altri. Ma dopo la loro morte questi capitali vengono svincolati e diventano produttivi e danno lavoro ad operai, impiegati ed anche a lei, Stucchi.
Bene, oggi gli indifferenti vi saluta, ma prima di chiudere definitivamente la trasmissione, nella speranza che vi siate comunque divertiti, vi lascio con la lettura di un testo, tratto dal libro di Paolo Sorrentino, Hanno tutti ragione. Questa era la vita che a noi, in maniera avventata e catastrofica, ad un tratto c'era parsa una morte. Che facce di cazzo che siamo stati! Che altro aggiungere? Solo grandissime facce di cazzo. Ma io, quant'è vera la Madonna, mi riapproprierò di quella roba, senza sforzo. Mi bastano un aereo, una spiaggia, una baracca e un paese arretrato. Voglio buttare una rete e ne uscirò soddisfatto solo quando da quella rete non uscirà semplicemente niente. Mangiare, bere e divertirsi un po'. Io voglio quello che hanno sempre voluto i ricchi e poveri. Voglio vivere come il quartetto Cetra. Voglio le tendine alle finestre. Voglio placare tutto il casino solo con una camomilla, nient'altro. Voglio i baci dietro il collo e una certa discrezione nel fare l'amore. Io rivoglio i pomeriggi infiniti e piangere al tramonto come Riccardo Cocciante. Voglio tutta la tenerezza che facevo finta non servisse, perché indice di debolezza. Liquidare le questioni con una mano quando sono troppo complicate. Senza andarci dentro a piedi uniti. Voglio infilare gli occhiali da vista e guardare la vecchiaia. Guardare la vecchiaia.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.